24 mattino.
La tendenza ormai di questo governo è fare reati ad hoc, perché noi snelliamo, no, proprio così il codice penale, no? Cioè la burocrazia ci la mettiamo tanto e ne mettiamo sempre solo in più, sempre solo in più. Questo governo è campione di reati ad hoc, cioè leggi che ci sono già, ma ne facciamo un'altra perché chiamo anche il puntino sulla I. Per me proprio è incomprensibile.
Da dire, cara ascoltatrice, in questo caso non è il governo, ma una proposta di un parlamentare della Lega, che è quella della quale abbiamo parlato alle 6.45, per chi se la fosse persa, è quella del reato di molestie collettive in luogo pubblico.
Secondo me c'è una puntualizzazione da fare sulla ricattabilità della Meloni, ovvero che in realtà è la sua politica ad essere ricattabile, perché lei, se è stata ricattata sulla vicenda al MAS, lo è stata in quanto Presidente del Consiglio. Il suo problema è che tutta la sua politica, la sua ricerca del consenso è basata sugli immigranti, quindi ovviamente diventa un punto debole di ricattabilità.
Però le posso dire, caro ascoltatore, che dobbiamo chiarire che cosa intendiamo per ricattabilità quando si fa un ragionamento di questo genere, perché se ricattabilità è le relazioni che intratteniamo con dei paesi nei quali i vertici, in questo caso vertici penitenziari, sono dei non ancora giudicati ma ritenuti dei criminali, beh, qualsiasi governo in qualsiasi parte del mondo e qualsiasi presidente del Consiglio è o presidente è ricattabile, evidentemente.
Questa operazione di Trump sul licenziamenti mi ricorda molto il film di Checco Zalone, in cui cercano di fare pulizia nei vari ministeri e lui deve stare lì fisso, al posto fisso, come gli consiglia il senatore interpretato da Lino Banfi.
È veterinario, lo scienziato.
E tu, Checco, che vuoi fare da grande?
Io voglio fare il posto fisso.
Grande, grande Checco Zalone. Si parla di questa ordinanza di Trump, per chi avesse perso un passaggio, o meglio, questa email arrivata dai vertici dell'amministrazione americana a 2 milioni di dipendenti federali, che gli dice: entro il 6 febbraio dovete, o vi dimettete e prendete dei soldi, oppure sappiate che potreste essere resi licenziabili, licenziati o spostati di agenzia. E sì, siamo d'accordo, come dice Federico, che c'è differenza tra compromesso e ricattabilità, però quando si tratta di questioni che riguardano lo Stato, il confine può essere estremamente sottile, ovvio. E la domanda è: ma è la Presidente del Consiglio e sono i ministri che sono ricattabili o è il Paese che è ricattabile, che è un altro punto? Comunque adesso arriveremo a una parte di tutto questo, Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 29 gennaio, sono le 7:21 minuti e 50 secondi. All'ascoltatore invece che ha lamentato nella pausa non collegata il fatto che non ci sia nella playlist di 24 Mattino quella che c'è su Spotify, la canzone con la quale apriamo alle 6:30, no, non è vero, c'è, mi dice Carmelo Lauricella, e io mi fido ciecamente perché non sono andato a rivedere la playlist, mi fido ciecamente di Carmelo Lauricella, così come trovate questa e tutte le altre che abbiamo utilizzato praticamente dall'inizio della trasmissione, credo siano 4 ore e mezza di musica più o meno. Va bene, Carmelo Lauricella dunque in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, e voi, se vorrete, 349-238-6666. Le aperture dei giornali di oggi, fatto salvo il Sole 24 Ore, sono sostanzialmente tutte dedicate alla questione Meloni, alla questione dell'indagine, che poi indagine propriamente non è, come abbiamo già spiegato, ma è semplicemente la trasmissione da parte della Procura di Roma, che ha ricevuto un esposto, degli atti al Tribunale dei Ministri, il quale deciderà se indagare i Meloni, i ministri Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata all'ANCE, ossia all'Associazione dei Costruttori, che parla di edilizia in caduta libera. Per le 537.000 imprese del settore, il 2024 si è chiuso con una flessione del 5,3% degli investimenti e le prime stime parlano di un'ulteriore flessione nel 2025 calcolata in un meno 7%, effetto della fine del super bonus e del rallentamento della parte che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi alle 8.35 parleremo in realtà con la presidente dell'Associazione Costruttori, ma non tanto di questo quanto dei dati che hanno fornito ieri, che già ieri erano riportati al Sole 24 Ore, che riguardano la difficoltà degli italiani a comprare casa. 10 milioni che sono, per così dire, sotto soglia dal punto di vista del reddito per potersela comprare o anche affittare. Tutti gli altri, come si diceva, aprono sulla vicenda al Masri. Dunque, Meloni indagata ma non sono ricattabile, è il titolo del Messaggero. Meloni indagata sfida i PM, il titolo della Repubblica. Meloni indagata e scontro coi PM, il quotidiano nazionale. Al Masri indagato il governo, la Stampa. Libero parla addirittura di golpe di testa, indagato mezzo governo. E l'editoriale del direttore Mario Secchi si intitola così: non atto dovuto ma atto voluto. Curiosamente è il titolo di apertura del Manifesto, curiosamente perché, come sapete, le differenze politiche tra Libero e il Manifesto non potrebbero essere più ampie. Atto voluto, appunto, è il titolo. Libia governo indagato è quello di Avvenire. Domani Meloni indagata per il caso al Masri, l'assalto finale alla magistratura. Meloni spaccia un atto dovuto per un complotto, è il titolo del Fatto Quotidiano. Attacco al governo, Meloni indagata, è il titolo del Giornale. La furia dei PM, governo indagato, è il titolo della Verità. Tempismo e non solo, perché le indagini contro Meloni and Company sono parte di un film pericoloso, le aggressioni continue al primato della politica, è l'apertura del Foglio. Amici del tagliagole, è l'apertura dell'Unità. Come da copione è quella del Riformista. Meloni, Mantovano e Nordio indagati, il governo riforma la giustizia, arriva la punizione delle toghe. Dunque anche qua interpretazione politica della vicenda. Dunque parliamo di giustizia e tra un attimo arriveremo al caso al Masri, però fatemi partire con due cose un po' diverse. E la prima è una storia che mi ha incuriosito: Luigi Ferrarella, la capacità sul Corriere della Sera sempre di pescare vicende interessanti, ed è la storia che arriva da Milano e che riguarda un padre che è stato condannato a pagare alla figlia 107.000 euro per danno biologico e mancato rapporto genitoriale. In sostanza non se la filava. Allora, la vicenda è questa. Inizia con una frase che il padre avrebbe detto alla figlia: tu per me sei morta e considerami morto per te. L'amore paterno mancante non apprezzo, ma in casi particolari può avere un risarcimento giudiziario per privazione del rapporto paterno, quello a cui ora il Tribunale Civile di Milano condanna un padre a versare alla figlia 7.000 euro di danno biologico permanente alla vita di relazione e 100.000 euro di danno da illecito endofamiliare. Che cos'è? Quando viene riconosciuta la privazione del rapporto genitoriale. Per essere stato insensibile e disattento ai bisogni anche emotivi della propria figlia, aver dato sempre precedenza alle proprie esigenze, non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi genitoriali nella misura in cui ha manifestato disinteresse e distacco nei suoi confronti, sia da un punto di vista materiale che morale. Non rinunciava ai propri impegni personali insieme alla nuova compagna, trascinava la figlia a tornei di un proprio hobby. Chissà, forse era tennis. O li sfruttava come occasioni per manifestare l'astio provato nei confronti della ex compagna. Tra le cose che mettono i giudici, il padre decise di non partecipare alla cresima della figlia. il danno da illecito endofamiliare derivante da perdita del rapporto parentale. Il paradosso è che di solito lo si calcola quando muore un genitore, mentre qui si discute di un'assenza volontaria di un padre che fin dalla tenera età ha avuto con la figlia un rapporto conflittuale, si è disinteressato delle sue problematiche di salute, le ha riversato tutto l'astio verso l'ex compagna, non ha mostrato alcuna volontà di mantenere una relazione padre-figlia. 100.000 euro per tutto questo. E l'altra questione giudiziaria sulla quale vi vorrei portare è quella su, in parte, che tocca quella che abbiamo già toccato ieri, ossia l'indagine che è aperta sull'architetto Stefano Boeri e sul suo collega Cino Zucchi, e per la quale la procura ha chiesto gli arresti domiciliari, per i quali la procura ha chiesto gli arresti domiciliari per la gara per la costruzione della nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. I magistrati sospettano che Boeri e Zucchi, e soprattutto Boeri, si siano mossi per favorire degli architetti loro amici che partecipavano a questa gara. Ma Monica Serra sulla Stampa, oggi troverete il fiorire di intercettazioni, messaggi Telegram, WhatsApp, messaggi Telegram cancellati, tutta questa roba qua. Però Monica Serra sulla Stampa, pagina 17, va invece sull'altra inchiesta che riguarda Boeri, ed è quella che ha a che fare con il Bosco Navigli. Ne parlavamo ieri, è questa nuova struttura che sorge nel quartiere San Cristoforo, 90 appartamenti su 12 piani, area di 8.050 metri quadri, che deve accogliere 333 nuovi abitanti, obiettivo rigenerazione urbana, e fa parte di tutti quei filoni di inchieste che hanno aperto la magistratura milanese su sulle costruzioni a Milano. Su come sono stati concessi i permessi per costruire. E dunque racconta Monica Serra che mentre rischia gli arresti domiciliari nell'inchiesta sulla BEIC, Stefano Boeri è già a processo per il Bosco Navigli. Proprio la settimana scorsa la procura ha trasmesso alla 10ª sezione penale del tribunale la citazione diretta a giudizio dell'architetto accusato a vario titolo con altri 6 tra costruttori e dirigenti comunali di lottizzazione abusiva e abusi edilizi per la realizzazione appunto quasi ultimata del Bosco Navigli. E vedremo come andranno anche queste cose. La questione giustizia invece è al centro della scena politica, ed è quella naturalmente di questa richiesta da parte della Procura di Roma al Tribunale dei Ministri di interessarsi del caso dell'esposto presentato dall'avvocato Ligotti, sarà poi il nostro ospite alle 7.45 a farci spiegare un po' perché ha deciso di presentare questo esposto, sull'inchiesta sulla liberazione di Almasri. Scrive Giovanni Negri a pagina 11 del Sole 24 Ore. Nessun margine di discrezionalità. Una denuncia è stata presentata. L'intervento della Procura di Roma a valle della scarcerazione del generale libico Almasri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di torture, era obbligato, come pure la contestazione dei reati oggetto della denuncia stessa, favoreggiamento e peculato. Qualcuno si chiederà perché peculato per la fornitura dell'aereo di Stato che ha portato Almasri in Libia. Spiega la norma, ne abbiamo già parlato prima, si specifica che il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine entro il termine di 15 giorni, trasmette gli atti al Tribunale dei Ministri competente, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memoria al collegio o chiedere di essere ascoltati. Sul Sole 24 Ore trovate un po' il riassunto anche di tutta la vicenda e anche dello scontro tra governo e opposizioni. Andrei a questo punto su qualche analisi e su qualche commento, ma facciamo così, andiamo alla pausa e poi ci andiamo.
24 mattino.
Caso Almasri, ma perché? Il libico è atterrato in Germania, è stato identificato in Germania e non è stato subito arrestato? Era in un aeroporto, ha presentato una richiesta per noleggiare un'auto. Potevano tranquillamente intervenire le forze dell'ordine tedesche e arrestarlo seduta stante, e invece no. Ha poi gironzolato per mezza Europa, in Francia o non so quali altri paesi, per 12 giorni circa.
Io non capisco perché Meloni non si trinceri dietro la ragion di Stato in questa vicenda. È evidente che ci sono dietro interessi che riguardano il paese, che ci sono dietro movimenti che noi forse non dobbiamo neanche sapere come è giusto che sia.
Va bene, restiamo su questo tema. Atto dovuto oppure no? Scrive Giuliano Foschini su Repubblica. Come però qualcuno fa notare, andiamo già all'interno del pezzo, parla delle carte dell'accusa, come però qualcuno fa notare, in passato per storie diverse la procura ha ritenuto in partenza infondate le denunce e quindi non ha proceduto. Non è stato questo il caso, anche perché evidentemente le questioni messe in luce da Ligotti esistono e difficilmente si potevano ignorare senza fare accertamenti. Un assassino e torturatore, secondo la Corte Penale Internazionale, è stato scarcerato dall'Italia e riportato a casa con un volo di Stato, un caso politico, forse anche giudiziario. E tutto questo si innesta, dice Foschini, e questo mi sembra un altro fronte interessante, in una, possiamo chiamarlo uno scontro, una tensione costante che c'è tra l'esecutivo e nello specifico la procura di Roma, perché il processo al sottosegretario Andrea Del Mastro è stato sempre considerato un atto ostile dagli ambienti di Fratelli d'Italia, anche se la procura ha chiesto l'archiviazione e una decisione del GIP ha portato al procedimento in corso. E poi c'è la vicenda rivelata da Domani nelle scorse ore delle spiate, per così dire, di uomini dell'AISI sul capo di gabinetto di Giorgia Meloni e quindi degli uomini dei servizi. Anche quella notizia è emersa dalla procura di Roma. Atto dovuto oppure no? Scrive Massimo Martinelli, direttore del Messaggero. Viene da chiedersi, ma davvero l'ombrello dell'atto dovuto utilizzato dalla procura di Roma può consentire a chiunque di denunciare un politico e spedirlo sulla graticola giudiziaria? Davvero un procuratore della Repubblica è ridotto al rango di passacarte e non ha il potere di verificare la credibilità delle denunce che gli arrivano sul tavolo? Davvero è possibile pensare che il ministro della giustizia abbia favorito la fuga di un cittadino libico che è stato scarcerato da una corte d'appello? E che lo stesso possa dirsi del ministro Piantedosi, che ha firmato l'espulsione di quel cittadino? Non sarebbe stato il caso di considerare il rimpatrio di quel libico un atto in nome della ragion di Stato e fare tesoro di quello che era successo neanche 15 giorni prima, quando l'arresto di un ingegnere iraniano era immediatamente seguito il sequestro della giornalista o l'arresto della giornalista Cecilia Sala? E sospetto che dietro ci sia la volontà di innalzare il livello dello scontro tra il potere giudiziario e quello esecutivo, scrive Martinelli. Dice questo, significa che quando i poteri dello Stato tutti indistintamente dovrebbero essere coesi nell'interesse collettivo, si dividono e perdono prestigio, credibilità, reputazione, pare di poter dire da una parte e dall'altra. Interessante, come dicevo, la reazione dell'opposizione, dove per una volta mi pare di poter dire non ci si appoggia all'iniziativa giudiziaria, ma si dice il caso è politico, la Presidente del Consiglio deve venire a riferire in aula, ne scrive bene Maria Teresa Meli a pagina 6 del Corriere della Sera. Interessante anche, sempre su questo fronte, così chiudiamo almeno questa parte di rassegna stampa, mi pare molto condivisibile il lungo pezzo di Flavia Perina, l'analisi di Flavia Perina a pagina 4 della Stampa, che dice questo: ora che sono saltate le audizioni in aula, o meglio gli interventi in aula di Piantedosi e Nordio, dice questo: sarebbe stato interesse di tutti, soprattutto dei cittadini, che il momento della verità previsto per oggi si svolgesse come previsto dalle regole della democrazia, nelle corrette sedi politiche di vigilanza. Non succederà. Le informative di Piantedosi e Nordio sono state cancellate. Le regole del gioco giudiziario impongono il silenzio in attesa che la procura trasmetta gli atti al Tribunale dei Ministri e questo decida di ascoltare gli interessati. Il giorno della verità è rinviato sine die. Insomma, nell'arco di poche ore non solo il dibattito ha cambiato di segno, ma anche il doveroso chiarimento delle istituzioni è sfumato nella nebbia. L'eterogenesi dei fini è completa. Ammesso che il fine del denunciante e di chi gli ha dato ascolto fosse quello di colpire il governo ai suoi massimi vertici, per ora, in realtà, quell'avviso d'indagine ha colpito soprattutto l'opposizione, che per oggi aveva programmato una giornata di mobilitazione a tutto campo, organizzando anche una conferenza stampa con l'intervento di alcune vittime di Al-Masri. Oggi il pezzo migliore, se vi siete persi qualche passaggio di chi era questo personaggio, oggi è da comprare Avvenire e pagina 3, leggersi pagina 3, firmata da Nello Scavo, il quale Nello Scavo ci racconta tutta una serie di dettagli che solo parzialmente erano emersi. Innanzitutto che l'uomo ha tre nazionalità, a quella libica, a quella turca e a una terza nazionalità, quella della Repubblica di Dominica, un paradiso naturale ma soprattutto fiscale. Occorre avere buone amicizie, versare $100,000, aprire un conto e tenerlo legalmente inattivo. Zero imposte sui redditi provenienti dall'estero. In caso di mandato di cattura, i poliziotti degli altri paesi non possono fare quasi nulla, a parte prendere il sole tra Guadalupe e Martinica. Ma come mai? Qua c'è una buona ricostruzione che sembra spiegare almeno in parte come mai, c'era la domanda dell'ascoltatore, non sia stato arrestato in altri paesi. Con questi accorgimenti, con questi tre passaporti, Al-Masri è riuscito a muoversi per l'Europa inizialmente senza destare sospetti. I documenti sarebbero potuti appartenere a un omonimo residente in Turchia o nei Caraibi, sebbene non sia chiaro con quale documento abbia effettuato il check-in del volo di linea Tripoli-Roma del 6 gennaio. La patente turca con cui ha prelevato l'auto in Germania e l'avviso di voler riconsegnare il mezzo a Roma a Fiumicino hanno fatto scattare l'allerta dell'intelligence tedesca. E là entriamo un po' nella questione. Va bene, prima di andare alla pausa per il traffico, vi vorrei segnalare un paio di cose che sono: primo, il fatto che Sisi Bellomo ci informa sul Sole 24 Ore a pagina 2 che siamo a importazioni record in Europa di gas naturale liquido dagli Stati Uniti. Un boom di importazioni che ha probabilmente in parte anche delle ragioni politiche, l'approdo di Trump alla Casa Bianca, ma a dire il vero sembra legato solo in minima parte a questo, scrive Bellomo. La spinta principale deriva dalla necessità di sostituire in tempi brevi le forniture che Gazprom inviava attraverso l'Ucraina, che si sono azzerate dal 1 gennaio. E torniamo su un tema che abbiamo toccato in più di un'occasione. Mi pare un tema interessante. Dall'osservazione dei flussi sul mercato salta agli occhi il passo indietro sulle forniture russe, molto più della corsa europea al gas naturale liquido fatto negli Stati Uniti. Segnalo sempre su questioni estere e forse anche parzialmente collegate alla Russia che ieri è caduto il governo serbo. Milos Vucevic, primo ministro dal 2024, molto vicino al presidente serbo. Vucic, considerato una persona piuttosto vicina alle ragioni di Mosca, è stato costretto a dimettersi dopo una settimana di proteste durissime sui casi di corruzione. Infine, non vi posso lasciare senza fare un accenno alla vicenda di Roccaraso, ancora una volta invasa, lo abbiamo raccontato nel fine settimana, da torpedoni di turisti napoletani, per così dire convocati anche da alcuni TikToker molto influenti, tra queste Rita De Crescenzo, una signora napoletana che ha 1.700.000 follower, con offerte che erano di questo tipo: una domenica andata e ritorno a €35 tutto compreso, da Secondigliano il biglietto di andata e ritorno costava €21, gente che si è trovata come questo signore che lo racconta, e sto leggendo il pezzo di Antonello Caporale, delizioso, con la penna di Caporale, poi è particolarmente bello da leggere, pagina 15 del Fatto Quotidiano. Dice: dovevo andare a Rivisondo, li avevo in auto i bimbi, mia moglie col pancione, è stato orribile, 3 ore senza muoversi con la gente sulla carreggiata, i bimbi con la pipì da fare, mia moglie con una sete matta, io disperato, nemmeno un'auto della protezione civile. Dice: ce la siamo vista brutta. E il sindaco chiede per i prossimi fine settimana l'esercito. Il traffico
24 mattino.
Buongiorno a Luigi Ligotti, avvocato, ex sottosegretario alla giustizia, l'uomo al centro della scena perché ha presentato l'esposto che ha portato, lo ripetiamo ancora una volta, non all'indagine ma alla trasmissione degli atti da parte della Procura di Roma al Tribunale dei Ministri, che valuterà se iscrivere nel registro degli indagati Meloni, Piantedosi, Nordio e il sottosegretario Mantovano. Buongiorno Ligotti e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, come mai ha deciso di presentare questo esposto?
Beh, perché ho ritenuto che nella vicenda potevano configurarsi un paio di reati. E quindi, di fronte alle palesi disinformazioni date dal governo, ho deciso di presentare come cittadino questa denuncia.
Ha detto come cittadino indignato per la liberazione di un criminale, se ho letto bene.
Ma certo, perché il governo conosceva la situazione, tanto è vero che il ministro Piantedosi ha emesso un decreto di espulsione per la grande pericolosità del soggetto, quindi vuol dire che era conosciuta la situazione, vuol dire che le carte erano arrivate. La Corte d'Appello di Roma competente aveva sollecitato una interlocuzione prevista dalla legge con il Ministro della Giustizia, che invece è rimasto silente, e l'aereo Falcon dei servizi, sì, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio, è partito, decollato da Roma alle 11.14 per andare a prendere un possibile liberando, quindi sì, mi sembra che tutto fosse già programmato. Sì.
Senta, qualcuno l'accusa di aver fatto questa operazione per motivi politici, ha sentito la Presidente del Consiglio, ha ricordato per esempio che lei è stato sottosegretario nel governo Prodi, lei è un passato nel teatro del Movimento Sociale Italiano, poi in Alleanza Nazionale e poi diciamo si è avvicinato al centrosinistra con l'Italia dei Valori. Cosa risponde a queste accuse?
Beh, rispondo che io sono stato sottosegretario indicato dall'Italia dei Valori nel 2006, nel secondo governo Prodi, che è durato 2 anni. Ero responsabile di giustizia, sì, dell'Italia dei Valori, e poi sono stato senatore nella successiva legislatura, perché da sottosegretario non ero parlamentare.
Sì. E quindi dice, respinge questa accusa di aver fatto una scelta politica.
No, veramente ho fatto una scelta giudiziaria, ho fatto una denuncia. Io ho scelto un'altra cosa. Cioè, ho detto, per me, cioè, a livello politico si sono chieste le dimissioni ed altro, ma io sono un comune cittadino, non posso chiedere le dimissioni. Ho visto che invece c'erano degli aspetti di possibile reità e ho fatto una denuncia, un atto giudiziario. Quindi.
E qualcuno nel governo sospetta che ci sia la mano di qualcun altro dietro di lei, no? Cioè, qualcuno dice, guardate, Ligotti lo manda qualcuno, per così dire, che sia qualche personaggio del centro-sinistra, addirittura qualcuno suggerisce lo stesso Prodi.
Prodi, io non ci ho mai parlato in vita mia con Prodi, facevo parte come sottosegretario del governo, ma non ho avuto mai occasione di scambiare una parola. Poi non lo so, perché io rispondo alla mia coscienza. Poi qualcuno vuol dire che mi deve mandare, voglio dire, è un'iniziativa che ho preso io. Doverosamente, secondo me, voglio dire, io ho avuto questa opinione, come cittadino mi sono rivolto alla giustizia, punto.
Senta, ultima cosa, qualcuno oggi, soprattutto nei commenti, sui giornali, ma non solo su quelli, dice, ma signori, questo è un uomo che ha difeso l'assassino di Giovanni Falcone, ha difeso tutta una serie di mafiosi, adesso fa l'indignato per la vicenda del Libico. Cosa risponde a queste persone?
Io ho difeso dei collaboratori di giustizia, così come sono stato parte civile per i carabinieri uccisi in via Fanni, per le famiglie, così come sono stato parte civile in piazza Fontana, così come ho sentito la famiglia Calabresi per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, insomma, ho fatto diverse cose, tra cui anche quella della difesa di collaboratore di giustizia, Buscetta, anche altri. Fu Falcone a chiedermi di assumere, se disposto ad assumere la difesa di Marino Mannoia, in considerazione del fatto che era rimasto senza avvocati dopo la strage di Bagheria in cui gli uccisero la sorella, la madre e la zia. Ed io, per un dovere deontologico, ho accettato di assumere questa difesa, e poi ne sono arrivate anche altre, insomma.
La ringrazio, grazie per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito. Luigi Rigotti, avvocato, ex sottosegretario della giustizia, è l'uomo che ha presentato l'esposto, che ha poi portato, come dicevamo, a questa decisione della Procura di Roma di inviare gli atti al Tribunale dei Ministri. Ancora una volta lo ripetiamo, non è tecnicamente aperta un'indagine sul Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul Ministro, sul Sottosegretario Mantovano, sul Ministro Piantedosi e sul Ministro Nordio, ma è invece una trasmissione degli atti da parte della Procura di Roma al Tribunale dei Ministri. Sarà poi il Tribunale dei Ministri a decidere naturalmente che cosa fare. Prima di chiudere vi ricordo ancora una volta, dato che abbiamo parlato anche nel pezzo di Sissi Bellomo della nostra relazione con gli Stati Uniti, del gas naturale liquido che prendiamo sempre più spesso dagli Stati Uniti, fatevi dire che stiamo partendo come gruppo 24 ore con una serie di iniziative per cercare di mettere ordine nella grande confusione che sta avvenendo in queste ore in merito alla presidenza di Donald Trump, alla quantità di ordini esecutivi che sta emettendo, tra l'altro, come già dicevamo, qualche problema con i giudici anche per lui, perché un giudice federale ha bloccato l'ordine esecutivo nel quale bloccava sostanzialmente tutti i fondi federali. Abbiamo messo in piedi un'iniziativa cross mediale che comprende Radio 24, che comprende il Sole 24 Ore, che oggi pubblica uno speciale all'interno che riguarda gli Stati Uniti e il tema del fisco globale, i cambiamenti che ci sono stati già con i primi ordini esecutivi di Donald Trump. È un tentativo del nostro gruppo editoriale, Radio 24, Radio Core, i nostri siti, il sito del Sole 24 Ore, il quotidiano, di mettere un po' ordine, no? Nella grande confusione che sta regnando intorno a questo avvio di presidenza Trump. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.